Sono le 9.08, tornate in diretta dal Salone del Libro di Torino, mentre vi ascoltavamo, ascoltavamo Roma, ascoltavamo le trasmissioni italiane, il professor Pasquino, Vito Mancuso e Ivano Dionigi stavano discutendo della lettura, se non sbaglio, giusto professor Pasquino?
Della lezione.
Della lezione e della lettura.
Non deve mai essere una lettura.
Non bisogna mai leggere all'università.
No, mai leggere, diciamo che mai il proprio libro naturalmente.
Vito Mancuso ride, già li presento, Gianfranco Pasquino, emerito di scienza politica all'Università di Bologna, peraltro Ivano Dionigi che è seduto qui di fronte a noi è stato anche il suo rettore, quindi vi siete conosciuti qualche anno fa, e io qui ho di fronte a me, non li vedete perché siamo alla radio, ma insomma ve li descrivo, Ivano Dionigi, Benedetta Parola, La parola e la guerra, parleremo di questo, Gianfranco Pasquino, Tra scienza e politica, presentato ieri, un'autobiografia, e Vito Mancuso, La mente innamorata, ma in realtà che è un suo libro che abbiamo anche discusso a Quante Storie, il professor Vito Mancuso lo sa benissimo, tra l'altro ci sono i colleghi di Quante Storie perché stamattina poi ci occuperemo anche di questo. Con il professor Pasquino vorrei però fare un ragionamento che riprende quello che è stato detto a Radio Anch'io e anche al giornale Radio sino a pochi minuti fa. Tutta la sua esperienza e la sua vita di studi alla fine dovrebbe servirle anche a leggere il presente politico. Le leggo il titolo del Corriere della Sera di oggi: Draghi richiama i partiti, quindi con gli strumenti della scienza della politica aiuti gli ascoltatori a capire che succede.
Ma quello che succede, tanto per cominciare, non può mai essere capito se uno conosce soltanto un argomento, e quindi se uno discute soltanto di Draghi o soltanto dei partiti italiani non capisce che cosa succede. Deve conoscere qualche altro sistema politico, qualche altro capo di governo, qualche altro sistema partitico, cioè che tipo di governante è Draghi. E il governante che ha una maggioranza, come direbbe qualcuno, è stato detto anche strana, esiste una maggioranza strana di questo genere, nel senso maggioranze che coinvolgono partiti di centrodestra e partiti di centrosinistra o addirittura di sinistra in Europa? La risposta è rarissimamente. Quanto durano? Di solito durano abbastanza poco, sono alleanze, come dire, che durano per il periodo di tempo di risolvere dei problemi. Quindi da questo punto di vista Draghi è eccezionale. C'è un capo di governo in Europa che non abbia avuto una carriera politica, che non sia giunto lì dopo essere stato eletto in Parlamento, magari aver fatto il ministro di qualche cosa in una prima fase? Cioè Draghi è in questo momento, e in realtà nel corso della storia delle democrazie parlamentari europee, uno dei pochissimi capi di governo che non ha avuto una carriera politica. Quasi noi diciamo tecnico, tecnocrate, no, non va bene. La parola giusta è non partitico. Non ha una carriera politica e non fa parte di nessun partito. Naturalmente questo da un lato è un punto di forza, perché tutte le sue capacità, tutto il suo prestigio europeo, internazionale e così via lo rendono un capo di governo molto importante, lo vediamo nei consessi internazionali, però è un punto di debolezza, non ha un partito che lo sostenga, e quindi è in un certo senso, tutto dipende dalla sua capacità, e potrei aggiungere anche dal fatto che siamo in una situazione eccezionale, noi contiamo eccezionale di nuovo paragonata a quella di tutti, cioè, gli altri paesi.
Il professor Pasquino come scienziato della politica dovrebbe avere uno sguardo possibilmente neutrale sui fenomeni della politica e i fenomeni del mondo. Però lei, non la vedono, però ha una spilletta dell'Ucraina attaccata al bavero, perché?
Ho una bellissima spilletta dell'Ucraina, perché in questo caso, di nuovo, i paragoni sono semplicissimi. Siamo di fronte a un'aggressione russa a un paese indipendente, autonomo e incidentalmente anche democratico, cosa che naturalmente è importante. E io ritengo che stare dalla parte dell'Ucraina vuol dire stare dalla parte dell'autodeterminazione dei popoli e stare dalla parte della democrazia. Cioè tutte le volte che si parla di Putin, cioè la maggior parte delle volte non si ricorda che Putin è un dittatore, cioè è il capo di un regime autoritario. E questo secondo me è una discriminante, non si può avere per amico un dittatore.
Vito Mancuso, dicevo, oggi alle 15.30 con Armando Bonaiuto presenta La mente innamorata, il suo ultimo saggio. Ieri però c'è stato un incontro molto seguito con il cardinale Zuppi su Dietrich Bonhoeffer, figura fondamentale del Novecento, capisco che magari oggi sia un po' meno studiata o poco conosciuta dal grande pubblico, autore tra l'altro di un saggio molto importante, Vito Mancuso, Resistenza e resa, se non sbaglio. Che cosa fece Bonhoeffer che in qualche modo può ispirare anche, non dico i nostri comportamenti, ma il modo in cui noi guardiamo al mondo e persino alla guerra in Ucraina?
Ah, fece quello che, di cui abbiamo parlato finora, seppe leggere il presente usando le sue categorie, le categorie teologiche e filosofiche, seppe interpretare il presente. Hitler venne eletto Cancelliere del Reich il 30 gennaio del 33, il 2 febbraio del 33, in un intervento alla radio, visto che siamo alla radio, Bonhoeffer disse: bisogna stare attenti al Führer che non diventi un Verführer, laddove Verführer in tedesco significa seduttore. Quindi mentre tutti battevano le mani, gli osanna, i canti e così via per Adolf Hitler, lui da subito seppe intravedere la pericolosità di questo, e poi da qui una lettura sempre più analitica, sempre più progressiva del presente, fino a fargli capire una cosa: che la libertà era in pericolo, che c'era questo dittatore che, appunto, si può essere, molti l'hanno paragonato, anche Putin-Hitler, e quindi prese parte a un complotto per far saltare in aria Adolf Hitler. Il complotto purtroppo fallì, la Gestapo lo arrestò, e il 9 aprile 1945 nel lager di Flossenbürg la mattina presto venne impiccato. Questo è Dietrich Bonhoeffer. Tu facevi, Giorgio, riferimento a Resistenza e Resa. Resistenza e Resa sono le sue lettere, le lettere che lui dal 43, dal giorno dell'arresto fino alla fine del 44, perché poi lo portarono in carcere diciamo più dove non si poteva corrispondere, fino al lager di Flossenbürg, le lettere che lui scrisse all'amico teologo Bethge, e che contengono una rivoluzione completa della teologia che ancora oggi, tantomeno in Italia, è arrivata. Ecco, e ieri col Cardinal Zuppi si parlava anche di questo.
A Vito Mancuso vorrei fare un'ultima domanda per tutti noi, per tutte le persone che ci stanno ascoltando. La guerra è un tormento e prendere posizione sulla guerra è difficile. Ora, non voglio dire che per Vito Mancuso sia più complicato che per Gianfranco Pasquino, Ivano Dionigio o il sottoscritto, però Vito Mancuso, che nemmeno posso più definire un cattolico perché il suo rapporto con la religione, con la religiosità è molto complesso, raccontato dai suoi saggi, però lei ha scritto degli interventi sulla stampa tormentati, Vito Mancuso, in cui alla fine però ha preso una decisione.
Sì, io ho preso la decisione, diciamo così. Io sono totalmente d'accordo con quanto diceva il professor Pasquino sull'aiutare la resistenza armata, chiamiamola pure così, l'esercito ucraino, inviando armi e quello che serve, perché oltre alle medicine, ai vestiti, al cibo e cose, ci sia anche l'effettiva possibilità di salvaguardare la vita in tutti i suoi aspetti, compresa l'incolumità
fisica.
Provo
a dire: un cristiano uccide un cristiano.
Un cristiano uccide un cristiano, è quello che... Sì, ma purtroppo la storia non è lineare. Nella misura in cui quello che è davanti a me si dice cristiano, ma cristiano non è, perché è violenta, stupra, uccide, ammazza, invade e così via, non è più un cristiano, è un'etichetta, quello è un criminale. E cosa bisogna fare? Se uno va in giro con sua figlia per la città, se danno un pugno a lui può anche magari porgere l'altra guancia, ma se danno un pugno alla figlia o al figlio, al bambino piccolo, non può porgere l'altra guancia di suo figlio, sarebbe inumana una cosa del genere. E quindi voglio dire, la non violenza assoluta può essere assunta da qualche eroe per se stesso a livello individuale, ma a livello politico non ha nessun senso. Lo Stato non ha un'altra guancia da offrire all'invasore dopo che ha colpito la prima. Ma un'unica guancia, si chiama territorio, si chiama bene, sicurezza dei cittadini, e questo va tutelata. Questa è l'ABC anche dell'etica, non è che è proprio l'ABC dell'etica morale, naturale.
Vito Mancuso, grazie per essere stato con noi qui. Prego. Al Salone di Torino, in questa diretta di Radio Anch'io. Passa il microfono a Ivano Dionigi, emerito di lingua e letteratura latina all'Università di Bologna, è stato rettore dell'Università di Bologna. Ho qui in mano Benedetta Parola, la rivincita del tempo, e sulla parola e la guerra le farò subito una domanda, però visto che il professor Pasquino insiste sempre sulle comparazioni, ora sta salutando Vito Mancuso che saluto a mia volta, però professor Pasquino, la non violenza, ora mi permetta un esempio storico: Gandhi.
Sì. Lei naturalmente sa che dall'altra parte c'erano gli inglesi. Sì, non c'erano i russi dall'altra parte.
E che sta dicendo? Gli inglesi sono più
buoni dei russi. Non c'erano i nazisti. Sì, sto dicendo che anche la cultura contro la quale si combatte fa una differenza per la non violenza oppure no. Ci sono alcune situazioni in cui sappiamo che la truppe occupanti sono di un certo genere, e quindi reagire con la non violenza è praticamente impossibile, perché la violenza viene praticata dall'altra parte. E se dall'altra parte invece c'è qualcuno che ha delle riflessioni, delle meditazioni, un certo tipo di storia, allora si può anche praticare non violenza. Però in questi casi devo dire un punto che Mancuso ha sollevato correttamente: un conto è chiedere a me individualmente non violenza, io sono disposto, sono disposto a morire per una causa, però non posso chiedere la non violenza agli altri, non posso chiedere agli altri di morire perché io non li aiuto, perché non porgo loro il tipo di aiuto che può anche essere militare. Cioè la non violenza e il pacifismo sono comprensibili nelle singole persone, ognuno che paga il suo prezzo. Questo, su questo Bobbio ha scritto delle pagine decisive, ma chiedere la non violenza a un popolo no, questo non si può fare, devono essere loro a deciderlo.
Benedetta Parola, professor Dionigi, buongiorno, benvenuto. La parola è la guerra. Capisco che sia difficile riassumere la profondità delle analisi di alcune parole che lei fa in questo saggio, ma sulla guerra che vogliamo dire?
Sulla guerra già possiamo cominciare da Tucidide. Tucidide dice che i sintomi premonitori dello scoppio della guerra del Peloponneso era già l'uso cattivo delle parole. Pretesero persino di cambiare il significato delle parole, per cui le operazioni militari, l'invasione la chiamavano operazioni militari.
Operazioni
speciali. Le guerre preventive le chiamavano aggressioni. Tucidide dice che la guerra è maestra di violenza, ma Cicerone più precisamente cosa dice? Che quando la Repubblica, lo Stato, è in mano agli eloquenti, cioè coloro che schierano la sapienza accanto alla bella parola, allora c'è pace, si redigono costituzioni, progrediscono le città. Ma se per converso la Repubblica è in mano ai disertissimi uomini, i disertissimi chi sono? I bravi parlatori, gli abili comunicatori, i demagoghi. Allora dice crollano le città, scoppiano le guerre. Quando sono gli eloquentes e i sapienti a guidarla, dice, mi scusate il latino, plurima bella restinta, la maggior parte delle guerre si estinguono. È interessante vedere come Elia Scanetti,
che ha scritto un libro sul tema del massa e potere, sul tema della violenza,
e poi ha
scritto
La coscienza delle parole, lui dice ad un certo punto: se io fossi davvero uno scrittore dovrei essere capace di impedire la guerra. Dice: ma mi sembra presuntuosa questa frase? No, è un segno di responsabilità. Perché? Perché se alla guerra si è arrivati con parole su parole usate a sproposito, perché con un processo inverso, usando parole a proposito, cioè usando la politica, sedendosi, come ha detto Primo Levi, sedete trattate, non si può raggiungere la guerra. Il potere della parola è duplice, fa scoppiare la guerra e fa cessare la guerra. Perché? Perché come dice Gorgia, il primo illuminista, la parola è farmacon, e farmacon in greco ha due significati, medicina e veleno.
Professor Dionigi, lei oltre ad averci stordito di citazioni, professor Pasquino, però tutte molto...
Il mio ex rettore è un uomo coltissimo, lo so, però, e ce lo fa pesare.
Ora presenterà tra l'altro questo libro Massimo Cacciari stamane, no?
Sì, alle 11:30.
Quindi diciamo le citazioni e i riferimenti colti saranno un profluvio. Il punto
plurima,
però è che ha toccato però un nodo. È la parola, è sedersi a un tavolo che dovrebbe aiutarci, però poi la politica insegna che sono anche i rapporti di forze. Putin a quel tavolo non si vuole sedere, professor Pasquino.
Non c'è dubbio, il problema della politica è che crea condizioni perché poi si possa procedere alle parole, e in questo caso naturalmente bisogna saperle creare queste condizioni. Le condizioni qualche volta sono create anche dalle armi, inevitabilmente, cioè ci aspettiamo che Putin si renda conto che non può vincere, e a questo punto dobbiamo consentirgli di dichiarare vittoria e di andare verso una tregua che produce la fase precedente ai negoziati. Però questa idea che non bisogna fargli perdere la faccia non mi trova del tutto convinto. La faccia la deve perdere, e secondo me deve perdere anche il potere. Io mi auguro che intorno a lui i 400 oligarchi dicono basta, perché io voglio andare in vacanza in Provenza, perché mi hanno confiscato lo yacht a Villa Simius, perché voglio continuare a possedere una grande squadra di calcio, perché voglio andare a cena in un ristorante esclusivo di Londra.
Gianfranco Pasquino, noi la ringraziamo molto. Tra scienza e politica, un'autobiografia pubblicata da UTE, presentato ieri. Le chiederei di lasciare il microfono a Paolo Verri, al quale faremo dire un'ultima cosa sui libri. Però Ivano Dinici, voleva aggiungere una cosa?
No, volevo dirsi, ricollegandomi a quanto diceva l'amico e collega Gianfranco Pasquino, forse c'è un problema che non viene adeguatamente sottolineato. La parola oggi perché non ha questo potere per far cessare la guerra? Perché finita la politica, tutto in mano alla tecnica. Prevalgono che cosa? Non l'arma della parola, ma la parola delle armi.
E anche su questo sarà particolarmente interessante ascoltare Ivano Dionigi con Massimo Cacciari. Salutiamo il professor Pasquino, lo ringraziamo molto. Paolo Verri mi ha attaccato sul bavero una spilletta su Ivrea, capitale italiana dei libri. Paolo Verri ne è il direttore, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Che cos'è? Ci spieghi.
Beh, da 2 anni il Ministero ha deciso di, sulla scorta della Capitale Europea della Cultura e della Capitale Italiana della Cultura, di fare un bando anche per le città italiane del libro, per sviluppare ulteriormente questa politica. Il primo anno fu dato a Chiari in piena emergenza pandemica, il secondo anno ha vinto Vibo Valencia con un bellissimo progetto sull'inclusione sociale contro tutte le mafie. Ivrea si è candidata nell'ottobre scorso, è stata nominata il 16 febbraio capitale del libro per il 2022, è stata ratificata dal presidente.
Ma che comporta essere capitale?
Fare dei progetti per lo sviluppo ulteriore dei cittadini e della lettura. Ivrea è già centro di rete con oltre 270.000 lettori, 7 librerie, 3 biblioteche, tra cui la nostra
diaria. La popolazione qual è?
22.000 abitanti, quindi abbiamo una media di librerie altissima, ne aprirà
22.000
una.
22.000 abitanti, 7 librerie?
Sì. Ivrea ancora veramente eredi di una tradizione olivettiana.
E campano cui, queste librerie?
Assolutamente sì, ne apre una nuova con 6 vetrine nel cuore della città il 18 giugno, quando inauguriamo con una grande festa proprio il titolo di Capitale del Libro.
Ma poi Paolo Verri di queste cose se ne intende davvero, perché ha guidato anche quella felicissima campagna per Matera, Capitale Europea della Cultura. Però Verri, una domanda: come si costruisce una città di lettori, una comunità di lettori, un paese che legge? Siamo nel tempio della lettura, il Salone del Libro.
Ma avendo diretto il Salone dal 93 al 97,
anche diretto,
voglio citare Beniamino Placido, si
è
legge,
stato un
si
legge, giornalista critico televisivo, lo ricordo per chi ci sente.
Sì, si legge educando alla curiosità e al piacere di leggere, quella che Guido Accornero, fondatore del Salone, chiamava la libridine, il piacere di aprire un libro e, come diceva la Rochefoucauld, il piacere di pensare partendo dai libri.
Sì, però Berri,
le comunità, noi che abbiamo preso 7 comunità a Ivrea, la comunità dei lettori, degli scrittori, degli editori, dei librai, dei bibliotecari, degli insegnanti e dei tecnologi, e li abbiamo messi tutti a lavorare insieme con un progetto
anche
di
tecnologi.
Sì, assolutamente.
Anche perché, glielo dico brutalmente in 30 secondi, qui ho parecchi libri su questo tavolino, ma ho uno smartphone in mezzo. Sì. E diciamo, i più giovani è allo smartphone che guardano.
Assolutamente, infatti abbiamo fatto partire una campagna che è fatta insieme al Salone del Libro. Ringrazio Nicola La Gioia e Silvio Viale per averla accettata. Intervisteremo 30.000 lettori sui loro costumi di lettura e costruiremo un manifesto per il libro del futuro. Noi abbiamo tra le nostre 3 iniziative principali il tema iconico digitale, quantità e qualità, e soprattutto la possibilità di costruire insieme il nuovo senso attraverso la lettura.
Paolo Verri, grazie.
Grazie a tutti voi.
Per essere stato qui, direttore di Ivrea, capitale dei libri, capitale italiana dei libri. Ci fermiamo qui, non finisce però il racconto di Radio 1 del Salone del Libro, perché proseguirà con Zapping questa sera con Giancarlo Loquenzi. Guardo Emanuele Di Cavio e chiedo conferma. Emanuele ci ha permesso di andare in onda con Maurizio Possanza a Saxa Rubra a Roma, assieme a Mauro Convertito in regia, alla redazione di Radio Anch'io, ad Amarra qui a Torino, e Maria Grazia Santo e Federica Forni, e che assieme a Alessandro Forlani e Giorgio Zanchini costruiscono ogni giorno questa trasmissione. Noi ci risentiamo, di oggi è venerdì, ci risentiamo lunedì mattina, perché lunedì tutta Radio 1 sarà a Palermo per ricordare i 30 anni da Capaci. Adesso la linea va a Forrest, a lunedì.